Non so se ho un problema con Lars von Trier. Tra l'altro mi piacciono i von finti, von Sternberg, von Stroheim, tutti von rubati, autoattribuiti o come nel caso di von Trier, attribuiti a un gioco dei tempi della scuola di cinema. In ogni caso nulla a che vedere con un'origine nobiliare, con il sangue, legati solo al sangue del cinema, al sangue finto, all'immagine evidentemente artificiale, truccata. Ecco, una cosa affascinante del cinema di von Trier, col quale, ripeto, pur amando il finto titolo, ho invece una forte distanza dal suo cinema. Mi sembra poco filmico, da una parte di sceneggiatura, pensato, voluto, involuto, e dall'altra invece immediatamente filmato poi, cioè troppo volutamente immagine, troppo legato alle capacità dell'immagine di mutare, di macerarsi, come un Sakurov senza intensità, come un Sakurov tutto programmatico. E con un Sakurov bagnato, invece che bagnato, come in Tarkovsky, dallo spazio, dal tempo stesso, innaffiato dal regista giardiniere, dal regista annaffiatore, dal regista curatore teatrale di una serra, no? È un po' questo il limite di von Trier, che viene fuori poi fortissimo nell'ultimo film. Forse il suo film più sincero, più evidente in questo far vuoto, ovviamente il contrario di un Bressoni, questo ridurre la scena, il set, alla evidenza artificiale di un set teatrale poi di studio cinematografico, e mostra tutto quanto ci sia di ossuto, di rigido, in un cinema che invece fin dall'inizio, fin da queste immagini che vedete alle mie spalle, che sono dal primo film, L'elemento del crimine, fin dall'inizio sono invece immagini che cercano di dire la loro mutazione, e sono invece visibilmente mutate dalla mano dell'artista, visibilmente artificiose, visibilmente espressioniste, appunto in bilico tra la criminalità wellesiana da una parte, delle detection infinite, a vuoto, a doppio fondo, e dall'altra con questa sorta di science fiction per cui il cinema, il mondo è già mutato, il cinema è una parte di questa mutazione, e poi però c'è l'artista demiurgo von Trier che è in grado di coglierla questa mutazione, e in parte soprattutto di riprodurla, di mutare anche lui l'immagine. Tutto vero nei limiti un po' di questo piccolo gioco sperimentale. Ma il tutto vero è proprio uguale al tutto falso, ma in modo non intenso, nel senso che non mette in gioco né fino in fondo la follia eventuale del regista, né provoca il nostro abisso, né provoca in noi l'abisso che invece qualunque immagine, la più semplice, può produrre. Questo intervento improbo, improbabile da parte mia, ma richiesto, non voluto, appare, se vi siete imbattuti per volontà o per caso, in un DVD, in una confezione di DVD dove ci sono compresi i tre film della trilogia E, direi, la E-Trilogy, Electronic, non so, E-Trilogy, perché siamo Epidemic, anzi, Elements of Crime, Elemento del Crimine, Epidemic, Europa. Questo E, questo ribadire, questo restare su una lettera, questo restare su un punto, restare su una surplus di cinema, è comunque la chance forte del cinema di von Trier. Von Trier ha una tale possanza ossessiva che, paragonato a un a un altro regista artista come Greenaway, ecco, in Fontrier c'è qualcosa che grida ed è la sua stessa incapacità ad essere il regista hollywoodiano e magari interruttore, irruttore di Hollywood, detonatore di Hollywood, quale poteva essere fin da giovane, giovanissimo, Orson Welles, mentre in Greenaway c'è la parodia del regista appunto in lotta titanica col sistema cinema o semplicemente con la macchina hollywoodiana alla Kubrick. Dicevo parodia perché è tutta studiata di testa, no? Tutta una serie di operazioni concettuali. Cioè, fortunatamente in Fontrier c'è poco di concettuale, il concettuale è secondario. Quello che è forte è invece il tentativo ogni volta di sdoppiare il film, di trovare nel film stesso un punto Archimedeo sul quale il film possa, dal quale, grazie al quale possiamo svellere il film da se stesso, possiamo forse inventare una nostra deriva. Sono sempre film molto acquatici, fin dall'inizio, bagnati. Cioè non ci piove neanche dentro l'inquadratura perché è tutta pioggia, è tutta acqua, è tutto già alluvionato, no? Il mondo è già ribagnato, è già rinumidito, direi, dal cinema, è già a priori. Anche questo ha una sua intensità. Però non dirò non è un caso, perché non è un caso perché sarebbe una mia forzatura dialettica. Lo sto dicendo che penso questo e dico non è un caso che. No, non è vero. Forse è un caso. Il film per me più intenso di questa trilogia è quello più secco, più kubrickiano, più meccanico, più slam, più nazista nel senso del cuore dell'immagine, Europa. È il film che già dice fin dal titolo quanto poco sia leggera, non tanto l'Europa che viviamo, quanto il sogno di un'unità, il sogno di un pancinema, di una panvita, di un'umanità che si ritrova. Se l'umanità si ritrova tutta, la prima cosa che probabilmente si ritrova è questo potere di ritrovarsi, questo potere di una comunicazione fatta per segni forti, appunto per porte metalliche, slam, e già il titolo, già i caratteri, le scatole che illustrano Europa sono terrorizzanti, più delle epidemie, più delle alluvioni, più del mondo post-catastrofe, così anche direi ingenuamente dichiarato nei primi due lungometraggi della trilogia, nelle prime due E. Curiosamente, nei due termini, nei due estremi di cui parlavo, uno quello della sceneggiatura, dell'idea del film, uno su questo piano. E l'altro invece sul piano del filmarsi, del farsi, ma del farsi sotto i nostri occhi, dico mentre lo vediamo, l'evidenza dell'operazione che compie con noi, ancor più che su se stesso, questo tipo di cinema, questo tipo di autore, che poi è il tipo di autore in realtà che non è un tipo, che è a sé, che è isolato, che è titanico, che è automitologizzante, si mostra. Nel suo primo cinema si mostra come attore, è il regista di Epidemic, si mette in gioco e poi invece diventa uno dei grandi lontani dalle scene, uno dei grandi invisibili, uno dei miti assenti, dei miti basati sull'assenza, sul non visibile, che col cinema è ancora più clamoroso. Qualcosa sta succedendo in questi anni nei quali registro non a caso con i Wachowski, del ben più meccanico e Linea Europa, Matrix. Dicevo due film come Medea, che è un film interpolato all'interno del momento di produzione di questi anni 80 e inizio 90 della trilogia, della E-trilogia, e Medea è un film molto bello che segue una sceneggiatura non sua, segue la sceneggiatura di Dreyer, quindi è un film spostato, è un film dove l'autorialità esibita fa i conti con uno dei più grandi autori della storia del cinema, sia pure disseccato in sceneggiatura mai realizzata. E poi invece Kingdom, la saga, dico Kingdom 2, non scegliendo tra l'uno e l'altro, ma perché, come accade con Heimat 2 e accadrà sicuramente con Heimat 3 di Reitz, anche dei registi non straordinari proprio in quanto troppo autori, no? Troppo fuori dall'impersonale cinema e quindi costretti poi a parlare del cinema, a dichiararlo, a esibirne la macchina, a esibirne le ipotesi narrative, a esibire i giochi di sceneggiatura e le truccherie ottiche, quindi a dichiararlo il cinema invece che assumere l'impersonalità e rischiare quindi la propria persona d'autore, di artista, se vuole esistere, con quello che di più intenso c'è nel cinema, appunto l'impersonalità, non la visibilità di un'immagine bagnata, di un'immagine deviata, di un'immagine malata, di un'immagine che sia già immagine di un'immagine di un'immagine. La forza del cinema è che ci può far sentire quanto la più semplice, quadrata, banale delle immagini, Lumière, sia già una storia di follia tutta. Non c'è bisogno che sia rigata, che sia deformata, che sia con proporzioni espressionisticamente irriconoscibili, in realtà riconoscibili a un colpo d'occhio, che si tratta di un gioco, di un'operazione, eccetera. Trovare l'operazione che c'è già nel pensiero più zero dell'immagine, che è l'operazione che stiamo svolgendo noi e che ci sta svolgendo, nella quale ci stiamo svolgendo probabilmente e riavvolgendo. Che poi di nuovo, è un momento intenso dei film di von Trier, quasi herzoghiano in questo caso in Epidemic, quando abbiamo il film che sembra rimangiarsi, no? Il film raccontato, il film che il regista sta scrivendo, sta riscrivendo, recluso, viene accerchiato dalla propria stessa ipotesi ed è come se un film si trovasse dentro l'altro. La sceneggiatura che si sta scrivendo viene raggiunta dalla situazione. Ma di nuovo è un gioco rispetto, per esempio, in questo caso, alla situazione palindroma, alla situazione del situazionista De Bor, questa è un'operazione banalmente dichiarata e subito giocata come piccola seduzione narrativa. Allora invece quello che avviene in Kingdom 2, cioè nel Kingdom prolungato, e che accade nel Kingdom quando lo vediamo tutto e usciamo dalla visione, non dalla televisione o dal DVD o dal cinema, usciamo da Kingdom, questo è il punto. Quando usciamo da Kingdom sappiamo che non ne usciremo più, che dura oltre la volontà di fare un film, che dura oltre la volontà di fare uno spettacolo televisivo, che siamo in una sorta di trascinamento, lì siamo davvero nel fiume. Nel fiume che invece von Trier si ostina a mostrare, nella scatola drammatica, drammaturgica, dove il bene e il male esplodono come in Dogville, dove un semplice plateau di teatro, il nero, è tutto un paese, il paese più importante del mondo, l'America, in realtà è tutto il mondo. Ecco, no, ma questo lo è di per sé, una volta che un solo elemento, per esempio, la durata tempo, viene spazializzato, viene portato alla sua impossibilità spaziale, lì dove siamo. E in questi momenti von Trier raggiunge lo spaesamento che in realtà ogni volta, anche nel recente gioco sulle diverse possibilità di filmare un soggetto, di scriverlo, che abbiamo questa sorta di film parallelo del periodo Dogville, sono davvero giochi che hanno un centesimo dell'intensità del più banale dei racconti di Dick, mentre, ripeto, basta deflagrare di uno degli elementi, il gonfiarsi, il dilatare l'elemento tempo e improvvisamente non ci troviamo più nello spazio cinema, improvvisamente siamo in questo, per ora chiamiamolo DVD, siamo ancora in una zona povera e riconoscibile, quando non lo riconosceremo più, DVD, DVD déjà vu, ecco, quando ci troveremo dentro il DVD déjà vu, e allora dovremmo trovarci nella vita, altro che Enrico Ghezzi che parla. Sentiremo il nostro labirinto interno, essere dentro il labirinto che ci è stato impiantato. Non so, questo poi è la forza del cinema di von Trier. Allora, i momenti affascinanti di von Trier sono quando rinuncia alla trilogia, quando rinuncia alla costruzione, quando rinuncia a fingere di padroneggiare questo gioco, di essere lui il demiurgo. Cioè la grandezza del demiurgo, l'unica grandezza del demiurgo è quando ammette l'abisso della propria sconfitta. Questo cinema è un cinema sempre in bilico sulla grandezza, da una parte Welles, ma Welles, la grandezza di Welles è quella di essere alla fine dimostrarsi come piccolo regista, for fake, dimostrare piccoli tricks, mostra la piccolezza di cui è fatto il cinema di von Trier e mostra la piccolezza di tutto il cinema quando vuole dire una cosa, quando vuole significare una cosa, quando vuole svelarsi, quando vuole dire come funziona il proprio gioco. Mentre basterebbe l'ipnosi, come basta in Idiote nel contrasto tra l'azione drammaturgica, la verità un po' pornografica dei corpi, basta quello a renderlo più intenso di quasi tutto il resto di von Trier. Chiudo, ma perché chiudere? Cioè, ci abbiamo messo tanto a registrare questa cosa, che ripeto, non volevo, mi spiace intervenire qua, come non fan di von Trier, non esegeta, non studioso, no? Mi sono in qualche modo aggrappato negli anni a una distanza immediata, fin dal primo film. È un film che mi sembrava di non aver mai visto, Epidemic, lo vidi. No, Epidemic, dico sempre Epidemic, ma perché è un cinema sicuramente epidemico. Questo è il crimine, l'elemento del crimine, il virus, è tutto, anche qui è tutto preciso, barrosiano, predeterminato. C'è il crimine, il virus che è il cinema, neanche lo spettacolo, la memoria di cinema, e quindi poi la detection, che arriviamo subito a Kingdom, lì per fortuna tutto esplode e si inceppa la macchina, diciamo, dei significati, siamo costretti a godere o a orripilarci dello spettacolo. Dicevo, perché chiudere? Ecco, la chiusa, il chiudersi, alla fine il padroneggiarsi, il semi-maîtriser, anzi diciamolo parodisticamente, il masterizzarsi, che poi vuol dire già ricopiarsi dello stesso von Trier, è il suo limite più evidente, no? Il suo neanche fellinismo, perché Fellini è uno che è sempre rimasto alla fine incapace di chiudersi, no? Rinviando sempre in qualche modo al prossimo film. E invece in von Trier, e ricordo qui uno dei suoi trucchi più bassi, una delle sue, ma devo dire che l'interessante, l'affascinante di von Trier, di nuovo come nel Kingdom 7, che non vedremo forse mai, nel Kingdom 1000, che stiamo mai vedendo, ma sicuramente sempre, forse vivendo, forse perché non abbiamo i termini, l'inizio e la fine, grazie al cielo o grazie all'inferno, è il restare aperto, l'essere, se fosse ininterrotto, sarebbe forse un grandissimo cinema, cioè se non fosse inizio, fine, se restasse sempre incerto come in certi momenti di Dioten, incerto come incerta a priori l'operazione di Medea, incerto come la temporalità, la durata di Kingdom. Invece quando finisce l'opera, che poi magari finisce a sua volta dentro questo DVD, ecco, lì abbiamo. Qualcuno può trovare una grandezza, un'emozione, un'intensità, si può piangere a Dancer in the Dark, ma tutto il discorso sulla cecità, sulle immagini che sono esaurite, ci hanno esaurito, ci hanno esauriti e il mondo è già tutto visto, e tutto è già visto, tutto è mai visto. Ecco, tutto questo è una piccola rendita autoriale e di tutto questo è una spia terrificante il discorso del dogma, che è un discorso da una parte comico, ripeto, è comico e affascinante ed è autoirriso se visto in un gioco che non si interrompe, ma visto nella sua operazione definita dogma, questo cinema che finge di reinventare la flagranza, costringendo alla flagranza, costringendo al sonoro diretto, costringendo al set, costringendo al minor montaggio possibile, costringendo alla musica, questo dettato alla fine molto onesto, ecco, che arriva dopo un cinema dell'iperartificio, quale quello che lo stesso von Trier ha praticato. Ecco, questo cinema, con questi due estremi, ha un suo interesse se resta sospeso e iterato come un gioco situazionista, come quindi una cosa destinata a negarsi, a riavvolgersi un certo giorno, ma come singole operazioni, come esiti, nello stesso campo in cui si muove, in cui si agita von Trier, non c'è dubbio che il gioco di Lynch, il gioco di Kitano, il gioco di John Woo, il gioco del cinema palindromo rivettiano, il gioco del cinema come nastro di Möbius, è molto più intenso quanto più si cancella in operazioni più di genere, più limiti, più lost highway. Qua invece mai nulla è perduto, tutto è ricondotto all'operazione che ci fa godere un po' dal godimento piccolo borghese che applaude il gran regista o il grande attore istrione sulla scena, che sia scena teatrale o scena televisiva. Non ha il coraggio di abbandonare, o forse non è di abbandonare la scena, di abbandonare il lavoro sulla scena e di dissolversi nel presente della scena, che è la cosa che ci fa orrore, ma è anche l'unica chance d'amore poi. Farà un giorno un film d'amore, Lars von Trier. Buona visione, vorrei riavvolgermi.